silenzio comunisti della capitale. E tu informa il della riscossa.
10:30 in punto, allora, di questo lunedì 7 marzo 2011, qualche minuto di ritardo rispetto a quanto avevamo annunciato, ma adesso siamo pronti per cominciare la puntata di Radio Euskadi, la musica, la storia, la politica, la cultura dal Paese Basco e non solo, in onda ogni lunedì mattina sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa. Quest'oggi non solo perché per una settimana ci asterremo dal Paese Basco e dall'Irlanda e dallo Stato spagnolo, insomma da tutti quei contesti che di solito analizziamo nel corso della trasmissione, perché per una settimana insomma non ci sono grandi aggiornamenti da dare. Nel Paese Basco ci sono state due retate che hanno provocato una decina di arresti e almeno un caso di tortura, ma insomma purtroppo siamo nel campo della più bieca normalità. E quindi di questi temi parleremo lunedì prossimo. Ci sarà tempo a fine della trasmissione per un breve ricordo della mattanza di Gasteiz del marzo del 1975, quando la polizia nazionale uccise 5 lavoratori in sciopero. Quest'oggi invece, come ci riproponevamo ormai da qualche settimana, parleremo di Alto Adige. La scusa ci è stata fornita da una serie di avvenimenti di cronaca, soprattutto di cronaca politica degli ultimi tempi, di cui abbiamo anche accennato brevemente nel corso delle trasmissioni. Prima le dichiarazioni di Dumbaldir, del presidente della provincia autonoma di Bolzano, in merito ai festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Vi ricordate tutta quella polemica sui festeggiamenti che non dovevano essere fatti perché si perdeva un giorno di lavoro e quindi milioni di euro? Poi subito dopo si è scoperto che il ministro Maroni ha bruciato 250 milioni di euro per non accorpare i referendum con le elezioni amministrative, e quindi chi si è visto si è visto. Insomma, a parte questo, Dumbaldir aveva detto pubblicamente per noi l'anniversario dell'Unità d'Italia non è una festa, perché noi non abbiamo deciso di nostra sponte di partecipare allo Stato italiano, siamo stati conquistati annessi nel 1918, per cui non insomma va bene così, perché le cose non si possono cambiare, però non chiedeteci di festeggiare. Quelle dichiarazioni sono state salutate da un silenzio assordante della classe politica italiana, che su questo non ha molto da dire né può dire molto. Il Presidente della Repubblica molto più tardi ha commentato brevemente quelle dichiarazioni in maniera abbastanza formale, a dire il vero, e abbastanza retorica. C'è stata quella vicenda, poi ci sono state altre vicende, perché i deputati della Südtiroler Volkspartei, il partito che governa la provincia autonoma di Bolzano, nel corso della sfiducia personale al ministro Bondi sono stati contattati da Bondi stesso, insomma, o da esponenti del governo, per non votare la sfiducia. In effetti i deputati della Südtiroler Volkspartei si sono astenuti. Che cosa hanno chiesto in cambio, però, e gli è stato concesso? Hanno chiesto che il ministro dei beni culturali Sandro Bondi si impegnasse ufficialmente in un accordo per la storicizzazione, fra virgolette si chiama così, dei monumenti fascisti in Alto Adige. Qual è la vicenda, per uscire fuori un po' dal burocratese? In Alto Adige ci sono tutta una serie di monumenti costruiti durante il fascismo, monumenti che sostanzialmente esaltano la conquista italiana dell'Alto Adige, monumenti che nella stragrande maggioranza dei casi non sono mai stati abbattuti, anzi stanno lì in bella mostra. con la scusa che fanno parte del patrimonio culturale dell'Alto Adige. E contro questi monumenti c'è sempre stata una enorme mobilitazione da parte della popolazione di lingua tedesca, e adesso, come contropartita per l'astensione sulla mozione di sfiducia personale a Bondi, Bondi ha dovuto concedere, diciamo, questo accordo di storicizzazione, che sostanzialmente significa che questi monumenti verranno, o se non distrutti, bonificati. E contro questa decisione si sono schierati gli amici di Casa Pound, che da bravi italiani nazionalisti in questi mesi non hanno detto un H in merito alle tentazioni secessioniste della Lega, nulla di nulla, anche perché altrimenti chi, diciamo, i loro padrini politici si sarebbero, se la sarebbero un pochino presa a male. Su questa vicenda invece si sono dati molto da fare. Sabato scorso c'è stata anche una manifestazione nazionale indetta da Casa Pound a Bolzano per rimarcare l'italianità della città. Insomma, per essere fascisti del terzo millennio sembrano decisamente, come dire, un po' obsoleti. Comunque, al di là di queste stupidaggini, perché poi, insomma, che Casa Pound, da quando Repubblica ha smesso di inserire articoli nella pagina culturale sulle presunte iniziative che si fanno, ha mostrato il suo vero volto, che è il volto che hanno da sempre i fascisti. Al di là di queste boutade, ci sembrava interessante fare, nel corso, molto sinteticamente, perché stiamo parlando di una trasmissione che dura neanche un'ora, un'oretta scarsa, un piccolo quadro storico della vicenda altoatesina o sudtirolese, che dir si voglia, all'interno dello Stato italiano, quindi dal 1919 fino ad oggi. Una vicenda che ci sembra storicamente molto interessante, perché è la storia di un territorio che viene conquistato da un altro Stato, un territorio dove si parla una lingua differente da quella dello Stato conquistatore, ed è quindi la storia di una minoranza linguistica che subisce una pesante repressione nel corso di decine e decine di anni, dà vita a un grosso problema politico, che a un certo punto, nel secondo dopoguerra, si darà vita addirittura a episodi di vera e propria lotta armata. E un conflitto politico che verrà risolto almeno parzialmente con una risposta di tipo politico, quindi con la concessione di una larga autonomia, cosa che potrebbe essere in qualche maniera di esempio anche per altre vicende che siamo soliti raccontare a quest'ora da questa emittente. Per cui una breve trasmissione di storia dell'Alto Adige di storia del Sud Tirolo, che andrà a cominciare fra brevissimo.
Nadie me conoce, yo muevo los hilos.
¡Andalo!
Soy el que controla todos los destinos.
¡Andalo!
Alambradas, guardaespaldas, defendiendo mis principios, mis privilegios.
¡Gloria al Señor!
Me hace reverencias todo Jesucristo. Vienen a mi iglesia hasta los obispos.
¡Andalo!
Parlamentos, periodistas, son mis putas de servicio. Yo resulto la conciencia, les doy cuerda y a correr.
E allora, questa storia, la storia dell'Alto Adige e del Sud Tirolo, definizioni che risalgono al termine della Prima Guerra Mondiale, perché prima non esistevano, questa storia comincia il 24 maggio del 1915, quando il re Vittorio Emanuele Terzo dichiara guerra all'Austria-Ungheria, nonostante il Parlamento si fosse dichiarato contrario, nonostante l'opinione pubblica fosse contraria in maniera maggioritaria all'entrata in guerra. L'Italia entra in guerra e nonostante la stessa Austria-Ungheria si fosse dichiarata disposta a una cessione della maggior parte dei territori che l'Italia rivendicava. L'Italia entra in guerra dunque il 24 maggio 1915 per piantare il tricolore d'Italia sui termini sacri che la natura pose ai confini della patria nostra. Dopo tre anni di massacri indicibili, l'Italia esce vincitrice, non tanto per meriti militari quanto per far parte della coalizione vincitrice della Grande Guerra, quella al cui interno c'erano la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America. In base al trattato di Londra, quello che veniva definito territorio cisalpino, ovvero sia le circoscrizioni grosso modo di Trento e Bolzano, vengono occupate dal Regno d'Italia in previsione di una annessione successiva. Territorio, il confine italiano, quindi veniva a coincidere con lo spartiacque delle Alpi, anzi anche a superarlo in piccola misura, ma superava decisamente l'area culturale e linguistica italiana, come invece richiedevano le antiche aspirazioni risorgimentali, perché come dire, l'aspirazione risorgimentale italiana era quella di unire sotto la stessa corona e sotto lo stesso Stato tutte le popolazioni di lingua italiana. Al termine della Prima Guerra Mondiale invece entrano a far parte dello Stato italiano anche popolazioni che non parlavano l'italiano, popolazioni di lingua tedesca e ad est anche popolazioni di lingua slovena e croata. Il territorio viene annesso nell'ottobre del 1920 e quello che un tempo era il Tirolo cisalpino viene incluso nel governatorato militare della Venezia Tridentina, ridenominato Alto Adige, che sarà poi costituito in provincia nel 1926. E la popolazione altoatesina prima della guerra era a stragrande maggioranza di lingua tedesca. Gli studi più approfonditi parlano di una percentuale non inferiore al 3% e non superiore al 10% di cittadine e cittadini di lingua italiana, per capirci, quindi una popolazione decisamente alloglotta. Nel dicembre del 19 il re Vittorio Emanuele dichiara il pieno rispetto delle autonomie e delle tradizioni locali, vengono mantenute le scuole tedesche, le istituzioni e le associazioni, e si arriva alle prime elezioni parlamentari a cui partecipano anche gli abitanti altoatesini. I partiti tedeschi, la Tiroler Volkspartei e la Deutsche Freiheitliche Partei, scusate della pronuncia terrificante, ottengono circa il 90% dei voti, la restante parte, il 10%, viene preso dal Partito Socialdemocratico, sempre di lingua tedesca. Dunque, così vanno le elezioni del 1921, alla vigilia della presa del potere da parte di Benito Mussolini, che sarebbe avvenuta un anno dopo. E le trattative affinché l'Alto Adige potesse avere un'ampia autonomia furono immediatamente contrastate da gruppi nazionalistici italiani. A capo di questi gruppi si pose il famigerato Ettore Tolomei, ma non fu il solo. Quasi immediatamente i gruppi nazionalisti italiani si batterono per la cancellazione della cultura tirolese e tedesca dai nuovi territori, anche e soprattutto con la violenza. Il primo episodio violento, quello più grave, si verificò il 24 aprile del 1921, poco prima delle elezioni, quando uno squadrone fascista agli ordini di Achille Starace assaltò con armi da fuoco e bombe a mano un corteo di cittadini di lingua tedesca che sfilava a Bolzano. 45 persone furono ferite e rimase ucciso un maestro elementare di Marlengo, un giorno ricordato da allora come la Domenica di Sangue. E, più tardi, il 4 ottobre del 1922, gli squadristi fascisti, prima della marcia su Roma, occuparono il municipio di Bolzano, costringendo alle dimissioni il sindaco Julius Peratoner e il consiglio, che erano stati liberamente eletti dalla cittadinanza. Dopo la presa del potere da parte dei fascisti avvenuta il 28 ottobre del 1922, l'Alto Adige germanofono fu sottoposto a una politica di italianizzazione forzata, che adesso andremo a vedere come si svolse. L'italianizzazione dell'Alto Adige fu teorizzata e proclamata il 15 luglio del 1923 nel Teatro Civico di Bolzano da parte del famigerato Ettore Tolomei, di cui raccontavamo poc'anzi. Quel giorno Ettore Tolomei rese pubblico, con l'avallo ovviamente del regime fascista, il suo programma ultranazionalista, che prese il nome da lui stesso, programma di Tolomei, di assimilazione e italianizzazione dell'Alto Adige. E come si estrinsecò questo programma? Attraverso l'abolizione dell'impiego del nome geografico Tirolo, per cui non si poteva più parlare di Tirolo ma di Alto Adige, l'abolizione e la sostituzione della toponomastica tedesca e latina, venne proposta addirittura l'italianizzazione di tutti i cognomi tedeschi, oltre ovviamente alla rimozione dei monumenti e delle targhe che ricordavano il passato austriaco dell'Alto Adige. La stampa sarebbe stata italianizzata, ci sarebbe stata la censura di tutti i giornali di lingua tedesca, ad eccezione di un giornale fondato da poco, l'Alpenzeitung, di evidente ispirazione fascista. Prevedeva il programma di Tolomei la soppressione di tutte le banche, gli istituti economici e di credito di lingua tedesca e l'abolizione della cosiddetta legge sul maso chiuso, una istituzione rurale ancestrale presente peraltro non solo in Alto Adige ma in diversi luoghi alpini, per permettere l'arrivo di coloni di lingua italiana. L'amministrazione pubblica doveva essere in mani italiane. A questo scopo Tolomei suggeriva il licenziamento dei dipendenti tedeschi e la loro sostituzione, poi ovviamente l'insediamento di podestà fascisti, di segretari comunali italofoni, la costituzione di una provincia unica di Trento e Bolzano, l'instaurazione di un forte contingente di carabinieri e ovviamente l'adozione del italiano come lingua unica e l'italianizzazione della scuola. Il programma di italianizzazione dell'Alto Adige fu adottato all'unanimità dal Gran Consiglio del Fascismo, non fu attuato fino in fondo perché per esempio nel 1926 si sarebbero create le due province di Trento e Bolzano e quindi non la provincia unica auspicata da Tolomei, ma per il resto insomma il programma venne seguito abbastanza fedelmente.
En serio, trataremos a ver el indio.
E quindi quello che si apriva per la popolazione altoatesina era ovviamente un periodo di pesante violenza e repressione, così come avveniva in tutta la penisola. Qui c'era il di più della repressione anche culturale e linguistica, perché una popolazione in stragrande maggioranza di lingua e cultura tedesca veniva costretta all'abbandono della propria lingua madre. In Alto Adige quindi fu salutato con molto entusiasmo verso la fine degli anni 30 l'avvicinamento fra Hitler e Mussolini e l'annessione dell'Austria al Terzo Reich. Speravano in molti che tutto ciò avrebbe significato in qualche modo il passaggio dell'Alto Adige all'Austria, che a sua volta era stata annessa alla Germania, al Reich germanico, e quindi la fine della politica repressiva nei confronti della popolazione di lingua tedesca. Le speranze andarono rapidamente deluse. Nel giugno del 1939, infatti, un accordo fra il regime nazista italiano il regime nazista tedesco e quello fascista italiano, che per motivi differenti erano interessati ambedue ad allontanare il maggior numero possibile di cittadini e cittadini tedeschi dalla zona, portò al cosiddetto accordo sulle opzioni, che sarebbe stato formalizzato qualche mese più tardi. In pratica, il governo italiano e quello tedesco concedevano ai sudtirolesi o altoatesini che dir si voglia due opzioni. O potevano rimanere dentro i confini italiani, accettando però l'italianizzazione forzata, oppure trasferirsi in Germania, ma non nel Tirolo del Nord, diciamo, o in Austria, ma nei territori più lontani, quelli lungo la frontiera orientale del Reich, dove servivano coloni e all'occorrenza soldati, e qui allora avrebbero potuto mantenere la propria lingua e la propria cultura. Alcuni scelsero di rimanere in Italia, altri di emigrare in Germania. La maggioranza poi di quelli che si trasferirono in Germania ritornò in Italia, nel territorio altoatesino italiano, dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Y los
E quindi siamo arrivati al 1939, scoppia la Seconda Guerra Mondiale, succede quello che succede, dopo l'8 settembre del 1943, quindi dopo l'armistizio, l'Alto Adige viene occupato nel giro di due soli giorni dai nazisti nell'ambito della cosiddetta operazione Alarico, insieme alle province di Trento e Belluno. Nel corso del periodo dell'occupazione nazista, che dura due anni scarsi, il gruppo linguistico italiano subisce gravi contraccolpi, le autorità amministrative italiane vengono sostituite da elementi tedeschi fedeli al Reich, viene soppressa la stampa italiana e anche l'unica emittente italiana radio. I militari altoatesini di lingua tedesca vengono fatti confluire nella Wehrmacht, i giovani abili vengono reclutati forzatamente, pur se non mancano, come del resto altrove, volontari che collaborano alle persecuzioni contro gli ebrei. La più famigerata fu quella nei confronti della comunità ebraica di Merano. E a Bolzano sorge anche un campo di transito attraverso il quale passano migliaia di vittime destinate ai campi di sterminio. Nel corso della occupazione nazista dell'Alto Adige non manca ovviamente la resistenza, che è rappresentata sia dal CNL, dal Comitato Nazionale di Liberazione, sia dal Andreas Hofer Bund, formazione che viene perseguitata dai nazisti in quanto ritenuta traditrice. Insomma, da un lato la resistenza repubblicana laica e di sinistra, e dall'altra una resistenza di ambito sostanzialmente cattolico. Il 25 maggio del 45 poi l'Alto Adige viene definitivamente occupato, il 25 aprile del 45, scusate, l'Alto Adige viene definitivamente occupato dagli alleati. E quindi giungiamo al dopoguerra. Gli anni del dopoguerra sono anni molto confusi e molto problematici. Molti in Alto Adige speravano in un ritorno finale del territorio all'Austria, ma questo si rivela abbastanza rapidamente una chimera. L'Italia aveva già perso molti territori, in particolar modo ad est, l'intera Istria, per dire, la Dalmazia, parte della Venezia Giulia. L'Austria era un paese privo di sovranità, sotto occupazione quadripartita, era peraltro il paese che aveva dato i natali ad Adolf Hitler, quindi si trovava in una posizione internazionale di assoluta minorità. L'Unione Sovietica, dal canto suo, si opponeva violentemente a qualsiasi processo potesse favorire in Alto Adige e altrove una ricompattazione di territori tedeschi e di popolazione agevolazioni di lingua tedesca. Quindi, per forza di cose, i territori altadesini dovevano rimanere italiani, a condizione, dissero gli alleati, che venissero rispettate le minoranze tedesche. E, ci fu un accordo stipulato dal Cide De Gasperi e dal ministro degli esteri austriaco, in cui venne prevista la possibilità del rientro in Alto Adige dei cittadini e delle cittadine altoatesine che avevano optato per trasferirsi in Germania negli anni prima della guerra e che non si erano compromessi in maniera particolarmente grave con il regime nazista. E, tutto ciò in una all'interno di una situazione di estrema confusione. La cittadinanza degli altoatesini in questi anni era ancora incerta, l'80% della popolazione, per dire, che aveva optato per trasferirsi in Germania negli anni precedenti era considerata tedesca senza cittadinanza, cosa che portò alla disperazione molte cittadine e cittadini dell'Alto Adige, ma portò a far sì che l'Alto Adige, proprio per la confusione che regnava e per essere praticamente l'unico territorio di lingua tedesca non occupato militarmente, divenisse una tappa obbligata sulla via di fuga per molti nazisti che in effetti in parecchi transitarono per l'Alto Adige, ricevendo spesso ospitalità da ecclesiastici di vario livello, spesso alto e molto alto, e da dove poi poterono continuare il loro viaggio, di solito o verso l'America Latina o verso il Medio Oriente, che furono i luoghi principali di asilo per i nazisti in fuga dalla Germania dopo il 1945. Qualche nazista poi riuscì a trasferirsi invece negli Stati Uniti d'America, dove fece una brillante carriera come scienziato, come addetto, o militare, ma questa è un'altra storia, come dice qualcuno.
Tener lungo il tuo aver, aprovechar, pensar a sol, jugar, a disipar, a desgraciaos de la miseria.
Allora, l'accordo fra De Gasperi e il ministro austriaco Gruber prevedeva a questo punto una forte autonomia per il solo Alto Adige. Il primo articolo di questo accordo recitava che gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano godranno di complete eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca. La parola razza e l'aggettivo razziale non erano più utilizzate a partire dal 1945, vennero immediatamente sostituiti dal termine etnia e dall'aggettivo etnico, che hanno lo stesso identico significato, ma come dire, sono politicamente più spendibili. Visto però che c'era, insomma, il problema di creare una regione a maggioranza tedesca, si decise di estendere questo quadro di autonomia anche al Trentino, e in questo ebbe ovviamente importanza anche il fatto che chi firmava gli accordi per il per lo Stato italiano era il Cide De Gasperi, che era nativo proprio di Trento. Il primo statuto speciale, firmato nel 48, concedeva ampi poteri legislativi, amministrativi e finanziari, quindi alla regione Trentino Alto Adige, dove gli italiani erano maggioranza, perché era l'insieme del Trentino e dell'Alto Adige. Veniva sancito il bilinguismo, istituite scuole in lingua tedesca, introdotta la toponomastica bilingue, E tutto ciò poi venne ripresa la linea fortificata del Vallo Alpino in Alto Adige, che dopo essere stata abbandonata praticamente dopo la prima guerra mondiale trovò nuovamente fortuna, visto che il quadro internazionale della fine degli anni 40 prevedeva ancora rischi ad est per l'Italia, rischi questa volta derivanti dalla presenza delle nazioni facenti parte dell'all'epoca Patto di Varsavia. Il trattato relativo all'autonomia però fu ritenuto insufficiente, insoddisfacente dalla gran parte degli altoatesini di lingua tedesca, che mal digerirono nel secondo dopoguerra intanto le politiche di immigrazione sostanzialmente forzata in Alto Adige da parte di persone provenienti dalle aree più o meno sviluppate dell'Italia del nord, in particolar modo dal Veneto, che erano attirate dal processo di industrializzazione nella regione. Poi ovviamente c'erano molte lamentele relative alla presenza maggioritaria di italiani nelle pubbliche amministrazioni e rispetto soprattutto al centralismo regionale. La prima grande manifestazione, chiamiamola così, autonomista, è del 57, oltre 35.000 persone che si radunano in una piccola località del Alto Adige. Una dimostrazione organizzata dalla Sud Tirol e Volkspartei all'insegna del motto Los von Trient, via da Trento, che sostituiva il precedente Los von Rom, via da Roma. Con questa manifestazione sostanzialmente la parte più moderata della politica altoatesina, della Sud Tirol e Volkspartei, rinunciava al sogno della secessione per la richiesta di una maggiore autonomia. Ma non ci furono soltanto dimostrazioni pacifiche, ci furono anche episodi di vera e propria lotta armata che andarono avanti per parecchio tempo. È la storia del cosiddetto Comitato per la Liberazione del Sud Tirolo.
Come merda, vita vidala, come merda, contentala, come merda, deliziosa, come merda, pagala, capullo.
E allora il Comitato per la Liberazione del Sud Tirolo, di cui non vi dico la sigla tedesca perché almeno per chi vi parla è di molto difficile pronuncia, cominciò le sue attività intorno alla metà degli anni 50. Sostanzialmente un'attività inizialmente circoscritta alla propaganda anti-italiana, alla distribuzione di volantini secessionisti. Intorno alla fine degli anni 50 però il gruppo cominciò a procurarsi materiale esplosivo e si rifornì poi di armamenti bellici, dandosi anche una vera e propria struttura territoriale fra i membri dell'organizzazione: cittadini italiani, altoatesini di lingua tedesca, ma anche austriaci e qualcuno proveniente dalla Germania. e le richieste del bus del scusate del bus del Comitato per la Liberazione del Sud Tirolo erano evidenti, ovvero sia la secessione dall'Italia, la fine delle politiche italianiste, chiamiamole così, in Alto Adige, e il ricongiungimento con la madrepatria. Le attività militari furono anche di una certa rilevanza, dall'esplosione del monumento equestre al genio del fascismo eretto nel 1938. Esplosione che ebbe luogo nel 1961, nel gennaio del 1961, a Ponte Gardena, fino alla distruzione della casa di Ettore Tolomei, l'ideatore della fascistizzazione, dell'italianizzazione del Alto Adige, poi la cosiddetta notte dei fuochi del giugno del 61, quando furono fatti saltare 42 tralicci dell'alta tensione. E ci furono anche attentati che provocarono diverse morti, nonostante la direttiva iniziale posta dalla dirigenza dell'organizzazione di evitare vittime umane. Questi alcuni carabinieri e alcuni militari, tutto ciò stiamo parlando degli anni che vanno grosso modo dal 61 fino al 1967. La reazione delle forze dell'ordine e dei servizi segreti italiani non si sarebbe fatta attendere più di tanto. La polizia, i carabinieri, la guardia di finanza sarebbero intervenuti già a partire dalla metà del 1961. Nel gennaio del 1962 muore in carcere un membro del comitato, con ogni probabilità in seguito alle torture riportate per tramite di 10 carabinieri, che sarebbero finiti sul banco dell'accusa, 8 prosciolti e 2 amnistiati, insomma, come sempre succede in Italia. E le attività di questa formazione armata sarebbero sostanzialmente scemate e si sarebbero chiuse verso la fine degli anni 60. La vicenda poi si sarebbe chiusa definitivamente con la grazia che il Presidente della Repubblica italiano ha comminato nei confronti degli ultimi rappresentanti di questo movimento nel anno di grazia 2007. Anche in seguito a questa vicenda di lotta armata, di cui peraltro non si parla quasi mai, per tutta una serie di ragioni, sia perché ovviamente l'Alto Adige è una terra di lingua e cultura tedesca, e quindi bisogna muoversi molto diplomaticamente, Non si può trattare i tedeschi come si trattano altri popoli, hanno sempre pensato al governo di Roma, sì, anche perché c'era un'estrema cattiva coscienza da parte dello Stato italiano. Fatto sta che appunto terminata la vicenda militare a partire quindi dal biennio 68-69, su quanto successo in Alto Adige nel corso della decade degli anni 60 non si è più detto nulla, e tant'è che quando poi è arrivata la grazia ultima definitiva della Presidenza della Repubblica nel 2007 in molti si erano scordati di quanto era accaduto, in particolar modo la nostra classe giornalistica, che come sempre all'occhio abbastanza poco pronto. Comunque, anche in seguito a quanto successo negli anni 60, nel 1972, nel periodo che vede la messa in pratica del regionalismo in Italia, le regioni erano previste dalla Costituzione italiana, ma affinché venissero messe in pratica ci sono volute 22 anni e passa. Per tutta una serie di lunghe ragioni che sarebbe esagerato elencare adesso, ma forse un giorno lo faremo. Comunque, nel 1972 l'Alto Adige finalmente ottiene una ampia autonomia da parte dello Stato italiano. È un'autonomia amministrativa, giuridica e finanziaria, visto che la gran parte delle imposte pagate in provincia rimangono nella provincia stessa. Ciò ha fatto sì che l'Alto Adige, anche grazie a un'ottima amministrazione locale, diventasse una delle zone più ricche del paese, del nostro stato, dell'Italia, e tutto ciò è andato aumentando con l'entrata in vigore del secondo statuto speciale del Trentino Alto Adige, che di fatto ha separato la regione in due province autonome, che sono di fatto due mini regioni, ovvero sia la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano. Questa è la situazione fino ad oggi, quindi una situazione che è riuscita in qualche modo a ricucire tutta una serie di fratture che si erano create dal 1919 ad oggi, e che pur con tutte le sue pecche, e quella più citata è sicuramente il fatto che in Alto Adige sostanzialmente si dice non c'è un'unica comunità, ma c'è una stretta divisione, una rigida divisione fra la comunità di lingua italiana e la comunità di lingua tedesca, è cosa che è stata spesso citata anche da tante voci progressiste interne alla comunità di lingua tedesca. Ci sono alcune dichiarazioni interessanti da parte dell'alto adesino più conosciuto al mondo, che è Reinhold Messner, su questo tema, che purtroppo non abbiamo tempo di leggere fino adesso. Insomma, alla fine una soluzione si è trovata, ed è stata una soluzione politica per un problema che era evidentemente politico. Finché si è voluto cercare di risolvere la vicenda dell'Alto Adige attraverso meccanismi repressivi e polizieschi, tutto ciò non ha fatto altro che portare violenza e repressione in una spirale senza fine. Quando a un certo punto, anche per ragioni esterne, si è dovuto trovare una soluzione politica, e questa è stata trovata con tutte le difficoltà e i difetti che ci possono essere. La situazione è cambiata radicalmente, e questo probabilmente può essere in qualche modo se non un battistrada, certo una qualche forma di esempio per altre situazioni che ancora adesso continuano ad essere affrontate soltanto nell'ottica della repressione e della violenza.
Tierra, gol del campo, paz.
Bene, sono le 11:20 e noi abbiamo concluso questa breve storia dell'Alto Adige Sud Tirolo di questa mattina. Così ci sembrava utile fornire qualche dato, insomma, molto frammentario, molto sintetico, troppo sintetico. Purtroppo, ma i tempi sono quello che sono. Perché è quell'Alto Adesino una vicenda molto più interessante e da approfondire di quello che sembri, sia per quanto riguarda l'Alto Adige in sé, sia per quanto riguarda lo Stato italiano e come lo Stato italiano si è comportato nel corso degli anni nei confronti di popolazioni di lingua e cultura differente da quella ufficiale. Ma interessante il caso altadesino anche per come ci si può rapportare ad esso partendo da situazioni simili in altre zone, se non altro del vecchio continente. Abbiamo detto poi, e così concludiamo, che la vicenda altadesina in qualche modo si conclude con l'adozione del secondo trattato di del secondo statuto speciale del Trentino Alto Adige, quindi con la concessione di ulteriore ampia autonomia e la creazione di due province separate, province autonome, quelle di Trento e quelle di Bolzano. È anche vero che questa è una vicenda che però si potrebbe riaprire nel momento in cui ci sono altre forze politiche nel nord Italia in particolare che premono sul pedale del federalismo estremo della secessione. È chiaro che in un contesto del genere l'Alto Adige avrebbe molto più diritto di altre regioni dell'Italia, del nord Italia, a chiedere un allontanamento dallo Stato centrale. E bisognerebbe vedere in questo caso come reagirebbero i vicini dell'Alto Adige, quindi la regione Veneto, la regione Lombardia, insomma. Si è trovata una situazione di equilibrio. È chiaro che se questo equilibrio si va a perdere, ci possono essere dei sommovimenti che potrebbero anche dare frutti impensati e impensabili. Staremo a vedere. Certo, la situazione è molto complessa, è piuttosto arzigogolata, ma proprio per questo forse è interessante da analizzare. E comunque ecco, i fascisti di tutta Italia che se ne vanno a Bolzano con la bandierina tricolore in mano a urlare che Bolzano è italiana, ecco, è un passato che è davvero triste, schifoso, squallido, che passato per sempre ci auguriamo, e di cui quelli di sabato scorso sono gli ultimi epigoni, che non fanno altro che sottolineare la veridicità della frase di Carletto Marx quando diceva che la storia si ripete sempre due volte: la prima è una tragedia, la seconda è una farsa. Ecco, sabato abbiamo assistito, speriamo, all'ultima programmazione in sala della farsa in questione.
Basta.
E allora sono le 11:25, si chiude qui Radio Euskadi di oggi, l'appuntamento è per la prossima settimana, lunedì prossimo, sempre sugli 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio di Radio Onda Rossa o attraverso il sito www.ondarossa.info, sempre intorno alle 10:15, 10:20 o giù di lì. La posta elettronica, anche quella è sempre la stessa, radioeuskadi@autistici.org. Prima di lasciarci però un breve ritorno al Paese Basco, perché è passata da pochi giorni una delle date più tristi per il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori nel Paese Basco. Stiamo parlando del 3 marzo. Il 3 marzo del 1976, nel corso di un'assemblea di lavoratrici e lavoratori che si teneva a Vitoria Gasteiz all'interno della cattedrale di Vitoria, la polizia sparò all'impazzata causando 5 morti e più di 100 feriti. È passata alla storia come il massacro di Gasteiz quella giornata. Non ci sono responsabili ovviamente, né per quanto riguarda chi ha sparato materialmente, né per quanto riguarda chi ha sovrainteso alla mattanza, né per quanto riguarda i mandanti politici, ma su questo insomma non ci stupiamo. Stiamo parlando dello Stato spagnolo, Stato che su questo ha molte analogie con lo Stato italiano. Quella stessa notte, la notte del 3 marzo del 1976, il cantautore catalano Luis Llach compose e dedicò a quei morti, a quei feriti, una di quelle che è quella che è considerata una delle sue canzoni più belle e anche più emblematiche di quel periodo passato alla storia come la transizione alla democrazia, transizione che chissà se c'è mai stata, ma a nostro modesto parere è molto poco. Vi chiudiamo quindi la trasmissione odierna facendovi ascoltare questa bellissima canzone che forse qualcuno poi si ricorderà nella versione dei Cortado, ma ce ne stanno veramente a decine. Questa canzone eseguita in un contesto davvero suggestivo, voi non potete vedere le immagini, ma è qualcosa insomma che stringe davvero il cuore e lo stomaco, nella piazza centrale di Vitoria Gasteiz, un concerto tenutosi nel marzo del 2006 di fronte a una platea immensa in cui sono presenti anche i familiari, gli amici delle vittime, che a un certo punto del concerto cominciano a gridare "e il popolo non dimentica", insomma è una cosa piuttosto forte a livello emozionale. Quindi chiudiamo con Luis Llach che ci racconta le sue campane a morto.
Los que gobiernan no han pedido perdón, no han reconocido los hechos. Y que por ser la matanza de Vitoria, de Gasteiz, el primer gran fiasco, el primer gran fracaso de la transición, para muchos de nosotros no habrá nunca transición acabada hasta que se pida perdón a las víctimas, los amigos y otros. Ellos, los responsables que hoy gobiernan, piensan que con el tiempo pasará. En esa canción hay unas palabras, y creo que serán ciertas. Les perseguirán nuestras memorias para siempre. Campanadas de muerte.
Qui a tallat tot l'alè.